Ci introduciamo dunque al Salmo 8 e vedremo di dover fare anche un discorso che penso sia importante per chiarire che cosa significa nella Bibbia la creazione. Intanto vedete che il Salmo è ancora una volta è attribuito a Davide, in effetti comincia con le Dawid, è ancora indirizzato a chi presiede, il quale chi presiede deciderà con che tonalità cantarlo, questo vuol dire un po' chi presiede, si arrangi un po' lui, se no altre volte dice sulle note del tal dei tali, sulle parole di eccetera. E guardate che era un modo per dire, una volta non c'era lo spartito musicale, per esempio c'era una messa nel Medioevo che si chiamava la messa della caccia, non so perché si chiamasse la messa della caccia, probabilmente perché c'era dentro dei corni e quindi cantavano po, 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 e allora è diventata la messa della caccia. Ecco, per cui erano notazioni di tipo convenzionale che uno che lo sapeva, che so, è come dire, sul tono di O Sole Mio, va bene, capite, uno sa cos'è O Sole Mio, perché, ecco, uno conosce. Qui invece, però c'è una cosa che è un po' sorprendente, c'è sulla Gittea, al Gittayat. Tanto è come sempre è un termine che è variamente spiegato. Ora una prima interpretazione dice che la Gittea è uno strumento musicale, una specie di arpa filistea, ed era originaria, si dice, della città di Gat, quindi Gat, città di Gat, Gittea. Un'altra ipotesi pensa invece che sia invece un'aria di Gat, cioè Gittea era un modo di cantare che era tipico della città dei Filistei, una specie di melodia tipica della città, forse una marcia militare, che so, della guardia del corpo filistea assoldata da Davide, perché se è di Davide, Davide aveva assoldato della sua guardia personale, aveva assoldato dei soldati filistei, lui aveva vinto i filistei, aveva assoldato questi soldati perché lo difendessero. E una terza versione adottata dall'antica versione dei 70, voi sapete che i salmi sono stati tradotti in greco, si chiama la versione dei 70, ma anche da San Girolamo e da molti padri della Chiesa, collega il termine all'ebraico Gat, che significa torchio, oppure frantoio, vuol dire Getsemani, no? Getsemani, luogo del torchio. E quindi leggendo con questa lettura Gat in ebraico, frantoio, torchio, hanno scelto, dicono per esempio, proprio San Girolamo che dice così, ci sono salmi per i torchi, e poi aggiunge, per la ragione che in essi il mistero della passione del Signore vi fermenta fino a debordarne come il mosto in fermentazione sotto l'azione dello Spirito Santo. Quindi vedete come uno riesce a rileggere tutto anche proprio in chiave, come dire, soteriologica, no? Mi viene in mente quella vecchietta che io ero seminarista, allora si cantava l'ufficio in latino, e naturalmente le vecchiette mica sapevano il latino, io seminarista, liceo classico, capite, allora sento, e c'era che quando angeli offerent tibi chirografa peccatorum hominum, che vuol dire quando gli angeli offriranno a te, o Signore, il libro scritto, chirografa, con scritto i peccati degli uomini, cioè il momento del giudizio in cui il Signore dice vediamo i peccati quali sono. E quindi si cantava, no? Chirografa peccatorum, e c'era una vecchietta che cantava piroscafa peccatorum, e dicevo, ma... e allora un giorno gli ho detto, ma Marietta, ma cos'è che canta? E lei dice: io penso ai piroscafi che partono a salvare i peccatori, sono i missionari. Capite? Tutta la visione missionaria e le andava bene. Quindi anche San Girolamo, reinterpretando la Gattea, è venuto fuori tutta questa cosa qui. Quindi in realtà il sostantivo potrebbe, se è vero che potrebbe parlare di torchio o di frantoio, potrebbe semplicemente evocare la vendemmia. Quindi anche i greci avevano dei canti che un tempo venivano chiamati i canti del torchio. E quindi si sa che durante la vendemmia, come quando c'erano le risaie, le mondine avevano i canti delle mondine, quindi c'erano, io mi ricordo quando passavano, perché io avevo proprio la casa mezzo alle risaie, quindi quando passavano tutti in truppa al mattino alle 4 per andare a mondare il riso, sentivi che dato sulla strada per svegliarsi cantavano i canti. E la mia mamma diceva: vieni i mondini che vanno a mondare il riso, e quindi sono le mondine che vanno a mondare il riso. Ecco, allora abbiamo cercato di chiarire almeno alcuni significati che potrebbe avere questa Gittea, che rimane un po' misteriosa. Dunque, e comincia, vi leggo il Salmo cercando di apportando variazioni che mi pare di aver ricavato un po' dall'originale. O Yahweh, nostro Adonai, Adonai vuol dire Signore, O Yahweh, nostro Adonai, quant'è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Tu che hai posto il tuo onore sopra i cieli, dalla bocca dei bambini e lattanti, hai fondato le basi della tua potenza a causa dei tuoi oppositori, per ridurre al silenzio il nemico e il vendicatore. Certo, quando guardo il tuo cielo, l'opera delle tue dita, la luna e gli astri che tu hai consolidato, che cos'è mai l'uomo perché te ne ricordi? L'essere umano, piuttosto è il figlio di Adam, infatti c'è Ben Adam, il figlio di Adamo, cioè potrebbe dire il figlio della terra, Adam vuol dire terra, quindi questa creta, insomma, che cos'è perché te ne curi? Eppure lo fai, non è l'hai fatto, ma lo fai poco meno di un Dio. Lo coroni di Kabot e di Adar, cioè di gloria e di magnificenza. L'hai reso Signore sull'opera delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della steppa, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, sì, tutto quanto percorre le vie delle acque. O Yahweh, nostro Adonai, ancora una volta, nostro Signore, quant'è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Intanto avete notato che comincia con un versetto e finisce con lo stesso versetto. Quindi, dal punto di vista letterario, si può dire che questo salmo forma una inclusione. Che cos'è l'inclusione? È una figura letteraria che si veniva usata nell'antichità, si chiama chiasmo o inclusione, per cui all'inizio si cita un tema, poi c'è lo svolgimento del tema e si finisce citando lo stesso, in modo tale da dire, come aperta parentesi, chiusa parentesi, oppure potremmo dire una specie di cornice che contiene tutto il contenuto, tutto quello che il Salmo vuol dire. E intanto potete vedere che è un Salmo di stupore, si dice che è di Davide, uno può dire, possiamo immaginare se è di Davide, quando Davide avrà cantato questo salmo, potrebbe essere in una delle notti in cui lui era esule, costretto a dormire alla Belle Étoile, fuori alle stelle, Immaginate l'Oriente, con tutte queste stelle, ricordate Abramo, esci e conta le stelle se ci riesci, cioè già io qui mi ricordo proprio fine gennaio, inizio febbraio, sono state delle notti stellate bellissime, io ho il brutto vizio di alzarmi alle 4-4:10 del mattino, quindi attraverso il cortile vado in cucina a prendermi qualcosa di caldo per poi cominciare a pregare, però non posso non fermarmi a guardare queste stelle che sembrano quasi pigolare, no? E durante fine gennaio, inizio febbraio c'era una cosiddetta infilata, non so se sapete cos'è l'infilata, c'era una serie di pianeti, 5 mi pare, 4, più la luna, che li portava tutti in fila, no? C'era la luna davanti, tutti i pianeti infilati, non mi ricordo più genere, Mercurio, Giove, c'erano tutti infilati e per 2 settimane quasi sono rimasti ben infilati con la luna che ingrandiva sempre di più e quindi mi meravigliavo, dicevo, ma che bellezza, poi tutte le altre stelle, si vede proprio questa fila e allora uno dice, ma io immagino l'Oriente, quando mi ricordo a Nazareth oppure Gerusalemme è più difficile perché la città ci sono tante luci, però Nazareth c'è più è più buia, per cui non ci sono le stelle che ostacolano, non c'è l'inquinamento luminoso, però non so, sul terrazzo a Nazareth si usciva a vedere le stelle, si vede questa stellata magnifica, no? Oppure nel deserto di Giuda, quando capita di passare una notte lì, rimani a bocca aperta. Ecco, immaginiamo dunque questo. Potremmo dire che questo è un grande inno alla creazione. Però vi volevo dire una cosa sulla creazione, perché che concezione noi abbiamo della creazione? E qual è la concezione invece della Bibbia? Noi abbiamo una concezione della creazione che è cosmologica, che è un modo di presentare la creazione un po' come la presentavano i greci, oppure una presentazione di tipo scientifico, no? Il Big Bang e cose del genere. Ora, per la Bibbia, la creazione non ha niente a che vedere con la cosmologia, non è l'intenzione dell'autore sacro, non è quella di domandarsi come Dio ha creato il mondo, che cosa, come l'ha fatto, ma non ha nessun interesse questa cosa qui. Il discorso è un altro, è la presentazione, per cui è una presentazione, è una lettura soteriologica, dove soteriologica vuol dire che riguarda la storia della salvezza, cioè che cos'è la creazione? San Paolo la riprenderà tutta questa cosa, anche San Giovanni nel prologo. Che cos'è la creazione? È l'esecuzione di quel progetto d'amore che Dio ha fin dall'inizio ha pensato perché tutti potessero partecipare della sua gioia. Quindi, prima ancora di creare il mondo, Dio aveva già pensato a tutti noi partecipi del suo amore. Allora, che cos'è la creazione? La creazione è l'inizio dell'alleanza, un'alleanza universale. È il momento in cui Dio, per beneficenza, per benevolenza, per amore, per esplosione d'amore, per fecondità, comincia a fare qualcosa, ma non perché aveva in mente di fare il mondo, noi abbiamo questa idea, in realtà è il primo gesto dell'opera di salvezza. Dio ha cominciato a salvarci creandoci. San Paolo dirà, prima della creazione del mondo ci ha pensato, no? Egli era prima della creazione del mondo, Gesù Cristo. In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. C'è tutto dietro, vedete, una concezione soteriologica che non ha niente a che vedere con la cosmologia. Siamo noi che poi, andando a leggere queste cose, rischiamo di storpiare tutto, no? Possiamo dire che la creazione è il primo passo di una grande alleanza di Dio e siccome gli uomini adagio rifiutano questa alleanza, Dio ha cominciato a ricostruirla, prima con Noè, poi con Abramo, poi per arrivare, era partito per fare un'alleanza universale, l'uomo ha rifiutato e Dio allora è partito dagli singoli individui per arrivare con Gesù Cristo a di nuovo a fare l'alleanza universale. Ciò che l'uomo ha rifiutato, Dio l'ha ricostruita, ecco la pazienza di Dio. Questo Dio che è longanime, che ha un lungo respiro, che sa aspettare e ancora non è realizzata del tutto perché noi aspettiamo cieli nuovi e terra nuova. Che senso ha l'enciclica del Papa Laudato Si? Ma cos'è? Ma, ecologica, è verde, è rossa, è gialla, ma niente. È è la lettura soteriologica della creazione, cioè ricordati che Dio sta ancora creando il mondo, sta ancora lavorando per fare l'uomo. San Paolo parla della creazione che è come una donna incinta. Ora, se è una donna incinta, non è la donna che aspetta di essere incinta. Se è incinta, la vita c'è già dentro, capite? E quindi la creazione ha già dentro questa vita e sta aspettando lo sviluppo totale, e quindi è un cammino che potrà terminare, che so, tra qualche milione, miliardo di anni. E quando quelli che arriveranno tra qualche milione di anni, leggevo proprio qualche cosa qualche settimana fa, o lo so, 15 giorni fa, che gli scienziati si sono corretti dicendo che questo mondo, questo universo non sta finendo, ma avrà ancora davanti qualche miliardo di anni. E a me viene in mente quello che diceva Cardinal Martini, che poi diceva anche Benedetto XVI, che in realtà noi siamo ai primi balbettamenti della storia della salvezza, e quando quelli che verranno dopo di noi tra qualche milione di anni penseranno a quelli del 2016, diranno: ah, questi nostri lontani progenitori così prossimi a Gesù Cristo, perché cosa sono di fronte a un miliardo o un milione di anni, 2000 anni? Niente, capite? Una briciola. Quindi noi siamo quasi contemporanei, siamo ai primi balbettamenti del cristianesimo. Vedete tutti i pasticci che stiamo facendo col gender, con questo, quello. Ma sì, sono i pasticcioni che, avendo imparato a scrivere ABC, credono già di scrivere dei romanzi. Aspetta, fermati, guarda che stai già facendo dei disastri. Questo ci dà una grande speranza, vuol dire che, cari miei, altro che fine del mondo, certo, il nostro mondo fine, ma è tutto, c'è una creazione che è nelle doglie del parto. È per questo che mi piaceva di più questa traduzione che ho fatto. Non dico l'hai fatto poco meno di un Dio, ma lo fai, lo coroni, non lo hai coronato, lo coroni, perché la creazione è ancora in azione. Notate bene che nel credo, noi quando diciamo io credo in Dio Padre del Signore, come se diciamo che è creatore del cielo, non diciamo che è stato creatore. Cioè vuol dire che lui continua ad essere creatore, vuol dire che la creazione non è finita, che Dio continua a creare e a ricreare. Tanto per spiegarvi, vediamo di capire, tanto per avere l'idea, perché noi prendiamo in mano la Bibbia, uno dice, oh, Genesi, Bereshit, Barak, Yahweh, cioè, in principio Dio creò. Te l'ho detto in ebraico. Allora, uno dice, ah, allora questo è il primo libro, l'ultimo l'Apocalisse. Ma sapete quando è stata scritta la Genesi? È stata scritta nel VI secolo, avanti Cristo. Quindi non è il primo libro della Bibbia. Alcuni salmi sono precedenti alla Genesi. Ma perché? Ma perché non è stata scritta la Bibbia, dunque, primo capitolo, secondo capitolo, terzo capitolo, no? No, assolutamente no. Cioè, quando Israele era in Babilonia, esule, cosa è successo? L'esilio è cominciato, primo round di esilio 597 avanti Cristo, secondo round 587 che è la distruzione di Gerusalemme, Nabucodonosor, tutti vengono deportati, non prigionieri, deportati vuol dire sei là, ti rifai la vita, quindi ha cominciato a rifarsi la vita, per cui sono diventati più numerosi, eccetera. Ora, grande crisi, perché il Signore ha fatto questo? Come mai Dio ha permesso questo? Allora noi, suo popolo, risposta, ricordati che Dio è in grado di rifare tutto. Domanda, perché? Ricordate Ezechiele, che è uno di quelli deportati a Babilonia. Ricordate la profezia delle ossa secche, le ossa aride? Allora, voi siete, Israele è come una valle piena di ossa secche, di secche vuol dire che non c'è più umidità, non c'è più vita, non c'è più niente. Ebbene, tu profetizza, figlio dell'uomo, ed ecco che la Ruah Yahweh scende su queste ossa e li mette in piedi. Che cos'è questo? È una creazione. Allora, perché il nostro Dio è capace di ricominciare da capo? Ma perché lui da sempre è creatore, ed ecco che nascono questi racconti sulla creazione. Prendendo spunto da racconti che erano dei racconti delle leggende babilonese e assire, gli ebrei le hanno prese, le hanno svuotate di tutto ciò che si era di dei, divinità, eccetera. Notate bene che la Bibbia è il libro più laico che esista. Voi andate a leggere i racconti delle creazioni presso i babilonesi, presso gli egiziani, eccetera. Lì sono tutti gli dei in scena, no? Che combattono uno contro l'altro, e la luna è un dio, il sole è un altro dio, le stelle sono un altro dio, Venere è un altro, e poi vedete un po' anche il nome delle stelle. I greci guardavano in alto e vedevano quella cosa formata, ah, questa è la cintura di Orione, Orione era naturalmente un dio, avanti. E quindi, e quello invece è Venere, avanti, capite? Ora, per gli ebrei niente. Che cosa sono? Che cos'è la luna? È è il luminare minore. Cos'è il sole? È il luminare maggiore. E le stelle? L'esercito di Dio. Vedete, non sono dei, non c'è niente. È il libro più laico che esista, la Bibbia. Non ha divinizzato niente. Non c'è niente di divinizzato. E non so se questo l'avete mai notato, che... Perché mentre voi andate anche presso i greci, presso i latini, tutto è divinizzato, dalle piante, eccetera. Nella Bibbia non c'è niente di divinizzato, tutto è radicalmente laico, per cui è il libro della laicità la Bibbia. Al di là di quello che la gente pensa, ma soprattutto quelli che non hanno mai letto la Bibbia, i laicisti, che non hanno capito niente di tutta questa roba qui. Perché? Ma perché in fondo è questo? Ricordati che Dio, allora ecco qui, riflettendo su questo dico, certo, se Dio ha fatto il cielo, la terra, le stelle e tutto questo, vuol dire che Lui dall'inizio ha pensato a noi, ci ha pensato, ci ha voluto, ci ha amato, ecco la lettura soteriologica, e dunque qui è l'inizio di quella grande alleanza che Dio ha fatto con noi, perché ci ha amati prima della creazione del mondo. Non è che dice, ma adesso facciamo qualcosa, dai, prima la luce, poi, oddio, adesso cosa facciamo? Ah, facciamo l'uomo, figlio, non so cosa fare. No, no, ha già un progetto preciso, prima di avviare già ci ha pensato, ci ha amato, ci ha voluto. E questo non è ancora finito, eccolo, capite, ritorniamo alla enciclica Laudato Si. Che cos'è? È dire, ricordati che tutto quello che Dio ha fatto, l'ha fatto per te, ma sta attento a non distruggerlo, perché tutto questo non è sacro, non è la sacralità, capite? Non è dire, non uccidere le lepri perché poverine, no? C'era una scenetta di Crozza, no? Che diceva, che faceva il verde, quelli che, io sono, come si chiama, quelli... sono vegano, no? E allora, essendo vegano, assolutamente mangio la verdura senza lavarla, perché se no, poverino, la verdura, ecco, per prendere in giro un po' queste cose, capite? Siamo arrivati all'assurdo, dove Dio ha dato tutto all'uomo in mano, gli dai un nome, ma non perché è tuo, no, ma perché tu lo usi, ecco il discorso del Papa, l'hai avuto in uso, e quindi se l'hai avuto in uso devi anche consegnarlo a quelli che vengono dopo di te, non sei tu il padrone. Ricordate, ti dà la vigna, proprio il brano che abbiamo letto in questi giorni, no? Ti dà una vigna e poi ti dice, guarda che non è tua, vengo a prenderti e a domandare che frutti mi dai, no? Vado a vedere, e sarà il tema, mi pare, di domani, io ho piantato sto fico e voglio vedere se ha fatto frutto o no, cioè non è tuo, è qualcosa... I talenti ti vengono dati non perché tu li usi per te, ma perché possa fare qualcosa per gli altri, indipendentemente se hai fatto tanto o poco, vuol dire che è qualcosa che ti è stato consegnato, perché tu sei l'amministratore delle cose. Perché? E qui è tutto il discorso del Papa, capite? Lo so, 300 pagine di roba, ma per dire in sostanza stiamo attenti di non abusare di tutte queste cose qui. Ora, che non ha niente di nuovo, perché queste cose qui sono scritte nel primo libro della Genesi, nel primo libro della Bibbia, che è la Genesi. È come dire, oh, che novità, ma che novità. È nuovo perché non ha mai letto la Bibbia, capite? È tutto il tema della soteriologia che finisce nella escatologia, cioè che non c'entra niente con le scatole, scatolificio o roba del genere, no? La soteriologia è la salvezza che comincia dal momento in cui Dio ha progettato di fare l'uomo, l'umanità, il mondo, e la escatologia sono gli ultimi esiti di questo cammino che si realizzerà quando Cristo sarà tutto in tutti, cioè quando finalmente questa creazione avrà finito di partorire. Ecco, questo non sono ancora partito a commentare il Salmo, però ho cercato di... 24 minuti per ora, giusto per dirvi che, cioè per entrare un po' in questa logica, no? Perché sennò alla fine noi diciamo, leggiamo questo Salmo come se, ah che sì, oh, che meraviglia, no? Allora, prima di tutto cominciamo con un canto, perché, Signore, la tua, ma è tu che hai posto il tuo onore sopra. Qual è l'onore di Dio? Sopra i cieli vuol dire al di sopra di tutto, eh? Non è che Dio è là dai cieli, no, cieli vuol dire che sei l'irraggiungibile, sei uno che ci supera tantissimamente, cioè le cose che hai fatto sono magnifiche. E chi è che può dire? Noi di fronte a queste cose così belle siamo un po' come il bambino che balbetta, capite? Siamo così stupiti, quindi come un lattante, come un fanciullo. Qui viene in mente, già possiamo vedere una lettura cristologica, no? Sono passati, lettura soteriologica, escatologica, adesso cristologica, e quanta roba logica. Dove c'è Matteo 21,6, dove Gesù parla del diventare bambini, oppure Luca 10,21, anche lì ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai piccoli, ai grandi, le hai rivelate ai piccoli. E quindi, Signore, a tutti quelli che sono a causa dei tuoi oppositori, in realtà gli oppositori non sono i cattivi, eccetera, ma sono i negatori di Dio. Chi sono i negatori di Dio? Sono gli stolti. Ricordate il Salmo, lo vedremo una delle prossime volte, lo stolto dice Dio non esiste, no? Ecco, chi è lo stolto? Lo stolto è il negatore di Dio, colui che guarda in giro non sa neanche domandare, ma guarda, è possibile che guardi quelle montagne lì e non ti stupisce, non pensi a chi l'ha fatte? Ma anche un idiota di fronte a una cosa bella, di fronte a un tramonto non può non fermarsi, no? Capite? È proprio questo. Quindi, che cosa fa questo? Quindi i negatori di Dio, quando vedono questa cosa, sono ridotti al silenzio. E anche il nemico, il vendicatore, mamma mia, non può dire niente. Pensate quindi a una notte di stelle, no? Allora, ecco qui, comincia col dire, se guardo il cielo, che cos'è il cielo? È l'opera delle tue dita. Le dita sono un modo per dire la creatività, no? È interessante che quando si parla dello Spirito Santo, che è l'amore che scaturisce dal cuore del Padre e del Figlio, quindi è un amore operoso che dona vita, viene chiamato l'inno dello Spirito Santo Digitus Paterne Dextere, il dito della mano destra di Dio, lo Spirito Santo, cioè colui che opera le cose che Dio ha in mente. È lo Spirito Santo che rende possibile questo, perché Dio è amore e lo Spirito che è amore rende possibile questo sviluppo dell'amore. E quindi queste dita che hanno fatto questo, ma che meraviglia, che cosa hai fatto? Hai fissato, hai consolidato, cioè come hai fatto a tenerle su questa luce? Loro, gli ebrei, non avevano cos'è? Pensavo che ci fossero dei fili che tenevano su la luna, il sole dall'altra parte, luminare maggiore, luminare minore, non ne fregava niente di fare le ricerche scientifiche, vediamo, no, per dire, alla fine, ma tu li hai resi soli, vedi che non cade giù nella luna né il sole, non rimangono su, no? La mia mamma che era proprio, aveva fatto la quinta elementare, e quindi quando diceva, ah sì, quando finirà questo mondo verrà giù il sole a pezzi e la luna a pezzi, no, guarda che la luna non viene giù a pezzi neanche il sole, per dire, però il pensare a questo, no, che ormai, no, ecco qui quest'uomo che dice, ma signore, tu hai consolidato l'uomo qui che poi dovrebbe essere David forse, no? Tu hai consolidato, hai fissato tutto. Allora, di fronte a questo, ecco, allora, da una parte un primo sguardo, no? Dio, Signore, sei meraviglioso, Signore, sei grande, Signore, che meraviglia, Signore, che bello, Signore, ma come fai, no? E quindi lo stupore. Seconda cosa, il secondo stupore, cioè lo stupore per Dio, per la sua bontà, per la sua bellezza, stupore per le cose, ma che meraviglia, che cielo, che stelle, eh? Terzo motivo di stupore è l'uomo. È incredibile, chi è l'uomo? Che cos'è l'uomo? L'uomo, perché tu te ne ricordi? Ma signore, noi siamo niente. E infatti viene chiamato l'essere umano, ma ve l'ho detto già, Ben Adam, cioè il figlio della terra, cioè questo essere fragile, questo essere fatto di polvere, ricordate, Dio lo fa con la polvere della terra e lo chiama Ha-Adam, che vuol dire il terreno, ma il terroso, diciamo così, ecco, non il terrone, è il terroso, ecco, cioè uno che è fatto di terra e quindi è terroso, ecco, in questo senso, no? Cioè, non vorrei che qualcuno mi accusi poi di essere di bossiano, no? Ecco. La cultura del nulla. Ecco, allora, quindi cos'è l'uomo? È solo qualcosa che è terroso, eppure tu te ne curi. Ecco, è la domanda, non è una domanda per dire ma chi è? No, è una domanda retorica per dire mamma mia, che meraviglia, che splendore, noi siamo nulla, eh? Viene in mente poi cosa dice Pascal, no? Cos'è l'uomo? È fragile, è una canna, ma è una canna pensante, è una canna amata da Dio, no? È un nulla, no? Eppure lo fai, continui a farlo, perché per quello che ho scelto il presente, lo fai poco meno di un Dio. Notate bene che questa cosa sembrava troppo grossa, cioè un ebreo che dice una cosa del genere, un uomo che diventa poco meno di un Dio, dice poco meno, dice l'ha fatto come un Dio. Tant'è vero che la traduzione che ne ha fatto i 70 hanno cominciato a dire mettiamo angeli, dai, e quindi poco meno degli angeli, no, in realtà poco meno di un Dio, nell'ebraico c'è, cioè, sì, fatto poco, perché noi abbiamo la traduzione dei 70, si usa quella lì, allora per non dire ha fatto poco meno di un Dio, no, in realtà c'è poco meno di un Dio, e ora è gravissimo per un ebreo scrivere una cosa del genere, capite? Vuol dire che, ecco la laicità, capite? È bello che non si abbia paura a dire certe cose. Quindi noi siamo veramente, è bello pensare, che cos'è questo? E Gesù cosa ha voluto fare? Ci ha voluto divinizzare. Perché Gesù si è incarnato? Perché l'umanità diventasse divina. Lui è entrato nella nostra umanità perché l'umanità diventasse divina. E ha voluto che noi fossimo immersi nella sua vita perché venissimo divinizzati. I padri della Chiesa greca parlavano di divinizzazione, ma è sulla scorta di San Paolo, eh? San Paolo dice le stesse cose, no? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, no? La nostra patria è nei cieli, cioè il nostro modo di essere, il nostro arrivo ultimo è la vita in Dio, siamo destinati a essere divinizzati, tutto quello che dice San Paolo è lì, no? Quindi cosa hai fatto? Lo coroni ancora, non dice lo hai coronato, ma continui a coronarlo, lo coroni di kabod, di gloria, viene tradotto gloria, kabod. Kabod, però è difficile perché questa parola in ebraico, kabod vuol dire peso. Cioè, quando si dice che a Dio solo sta la gloria, vuol dire questo. Cioè, è l'unico che ha un peso nella nostra vita. Tutto il resto è fiuma, è niente. E Dio ha un peso, ecco la gloria che è qualcosa che è un peso. No? Notate bene. Tutto il contrario di quello che dicevano i greci. In greco la gloria si dice doxa. C'è dietro la radice del verbo dokeo, che vuol dire apparire, sembrare. Che cos'è la gloria? È una roba che sembra, che pare, cosa vuoi che duri? Niente, no? E tanto è vero che poi da lì si è preso un nome che si chiama la vanagloria, San Paolo la chiama la kenodoxia, cioè l'apparenza vuota, quello che noi chiamiamo la tentazione dell'apparire. Oh, ma sembra che abbia 20 anni. Sì, certo, tirata di qui, tirata di là, tirata di lì, una mummia di 20 anni sicuramente, tirata bene, lucidata, capite? Allora, è lì il discorso, ecco la kenodoxia, la gloria. Invece Dio è uno, vedete la differenza, per i greci la gloria è qualcosa di kenos, di vuoto, è una doxa, è un'apparenza, sembra ma non è. Per gli ebrei invece no, è kabod, è peso, è qualcosa, un peso lo senti, è qualcosa che dura, no? Quando Gesù dice, Padre glorifica il tuo nome, cioè, Padre fai vedere che hai un peso in mezzo agli uomini, e questa è la gloria di Dio, che Dio abbia un peso in mezzo agli uomini, no? E allora, tu cosa hai fatto? Lo coroni l'uomo, gli hai dato un peso a quest'uomo non valeva niente, e tu gli hai dato un peso, gli hai dato kabod, e gli hai dato anche magnificenza, adar. Adar vuol dire splendore, bellezza. Ti hai dato splendore, bellezza, no? E poi ancora, lo hai reso Signore sull'opera delle tue mani. Prima c'era l'opera delle tue dita, l'opera delle tue mani. Notate bene che questa citazione noi troviamo ben tre volte almeno nel Nuovo Testamento. Ebrei 2, 6, 10, dove si dice che Gesù è stato messo sopra Signore sull'opera delle sue mani. Vedete già la lettura cristologica. Chi è quest'uomo debole, fragile? È il verbo che si fa carne, si fa debole. Ebbene, tu l'hai fatto Signore, pensate già alla risurrezione, no? Gesù che è stato umiliato, tac, Dio con la sua giustizia ha capovolto tutto, anche la giustizia di Dio, no? È questo modo di Dio di ribaltare le cose, lo ha ribaltato. Loro credevano di averlo umiliato e lui invece è vincitore. E poi abbiamo Efesini 1:22, anche lì viene citato il Salmo, Signore, l'opera del Signore, l'hai reso Signore sull'opera, lo ha dichiarato Signore, Efesini 1:22, e poi Prima Corinzi 15:26-25-27, Prima Corinzi 15:25-27, anche lì viene citato, quindi almeno tre volte viene citato questo Salmo nel Nuovo Testamento, ed è stato interpretato già da San Paolo e dai testi paolini in chiave pasquale, quindi è già un testo bello, noi siamo camminati verso la Pasqua, è uno di quei salmi che potremmo leggere utilmente per vedere un po'. E poi, ancora una volta, tutto hai posto sotto i suoi piedi. E anche qui si dice, è Gesù che ha ricevuto tutto sotto i suoi piedi. Tutto è stato posto sotto i suoi piedi. Gesù è stato chiamato Kyrios, il Signore. Che cos'è il Pantocrator, Pantocratore? E sono quei cristi che ci sono nei catini absidali delle cattedrali, no? Soprattutto antiche. Nelle basiliche antiche c'è questo Cristo sul trono che viene chiamato Pantocratore, che vuol dire Signore di tutto, cioè è colui ai piedi del quale il Padre ha posto tutto. Ecco, tu l'hai fatto Pantocratore, ecco, questo un po', cioè, l'hai fatto Signore, tutto hai messo sotto i suoi piedi. Che cosa? I greggi, i buoi, gli armenti, di per sé in greco, in ebraico è i buoi. Tutte le bestie della steppa, cioè tutte le bestie selvatiche che ci sono in giro, gli uccelli del cielo, che nessuno li può prendere, no? Perché scappano, ma loro non avevi che i fucili, no? E quando tu scoccavi la freccia, quella si era già mossa, buonanotte, no? Gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quanto percorre le vie delle acque. Ci sono le navi, tutto quello, e poi si vogliono, addirittura si parla in un altro, il Leviatan, tu hai fatto il Leviatan nelle acque perché in esse si diverta, e il Leviatan per loro era il mostro marino, era la balena, no? Io, oh, il Leviatan, era il simbolo del mostro per eccellenza, chi lo può arrestare, chi lo può prendere con le reti, una balena così grossa, il capodoglio, no? E quindi tutto quello che percorre le vie delle acque. Conclusione, ancora una volta, o Yahweh, nostro Adonai, quanto è glorioso il tuo nome, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Ecco, non so se sono riuscito a trasmettervi qualcosa della bellezza di questo salmo, ma è veramente, penso, un salmo che ci deve toccare profondamente il cuore, perché se lo leggiamo con un cuore riconoscente, ritroviamo da una parte la nostra struttura di figli, dall'altra parte il riconoscimento di colui che è Padre, che ci ama da sempre e ci ha pensato prima della creazione del mondo. Dall'altra parte pensiamo a Gesù, il quale ci ha nobilitati rendendoci partecipi della stessa natura divina. Non ha tenuto per sé come geloso privilegio la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. Ecco, si è fatto terroso anche lui, capite? Bene, adesso possiamo leggerlo insieme, questo salmo. O Yahweh, nostro Signore, quanto è glorioso il tuo nome su tutta la terra. La tua maestà vorrei cantare lassù nei cieli, balbettando come fanciullo e lattante. Hai gettato le basi di un baluardo a causa dei tuoi oppositori, per ridurre al silenzio il nemico e il vendicatore. Certo, quando guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e gli astri che tu hai fissato, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? L'essere umano perché tu te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno di un Dio, l'ha coronato di gloria e di magnificenza, l'hai reso Signore sull'opera delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della steppa, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, sì, tutto quanto solca le vie delle acque. O Yahweh, nostro Signore, quant'è glorioso il tuo nome su tutta la terra.